Siete all'ascolto di Radio Popolare, sono le 17:37 minuti. Torniamo in diretta ancora per seguire le notizie, gli aggiornamenti di quanto sta accadendo in Iran. Lo sapete, da questa mattina vi stiamo raccontando dell'attacco statunitense ed israeliano contro il regime iraniano. Siamo qui nello studio 2 di Radio Popolare, Shauki Senussi ed io. Shauki, buonasera.
Buonasera Alessandro.
Per raccontarvi tutti gli ultimi aggiornamenti e rifare un po' il punto di quanto sappiamo fino a questo momento, perché in realtà una delle circostanze che possiamo notare fino adesso è che non c'è molta chiarezza su quello che sia davvero accaduto. Le notizie sono frammentarie, non si sa per esempio, e questa è la cosa più importante in questo momento che stiamo cercando di capire, se il leader iraniano, la guida suprema Ali Khamenei, sia vivo oppure sia stato colpito e ucciso durante i raid. Su questo ci sono notizie discordanti o quantomeno non chiare che non ci fanno capire un fattore che ovviamente sarebbe molto importante per provare a immaginare quello che possa essere il prosieguo di questa campagna militare, se non addirittura il futuro stesso del paese. Ciao, che su questo ci sono degli aggiornamenti, delle novità di questi ultimi minuti?
No, non ci sono aggiornamenti. New York Times verso le 13:30 ha fatto vedere delle foto aeree dove si vede che il palazzo del Khamenei in centro di Teheran, questa zona che si chiama la zona di Pasteur, è stato raso a suolo, ma prima di quelle immagini già il portavoce del governo iraniano ha detto che Khamenei era fuori Teheran. Sono, da quello che dicono gli israeliani, come primo obiettivo oggi, quindi il primo attacco non era contro delle installazioni missilistiche oppure contro i centri diciamo nucleari, ma era quello di azzerare la leadership sia politica sia militare iraniana. Si dice che il capo dei Pasdaran, quindi dei guardiani della rivoluzione, e il ministro della difesa sono stati uccisi, su questo non ci sono conferme. Poi nel pomeriggio ci sono state voci che arrivano da Israele che dicevano che Khamenei sicuramente è morto. Poco dopo su Twitter i canali dell'esercito iraniano in tutte le lingue, sia arabo sia in inglese sia in quello in ebraico, hanno detto tra poco parlerà Khamenei. Quel tra poco, che gira ancora sulla TV italiani, quel tra poco sono già passati 3 ore.
Quel tra poco si è diluito nel tempo, aumentando diciamo anche un po' il senso di incertezza, ma insomma sta di fatto che quello che si è capito per certo è che il Medio Oriente sta veramente attraversando un momento di grandissima difficoltà, tensione e potenziale instabilità che potrebbe anche allargarsi. Vi leggo solo alcune notizie, poi ci colleghiamo con la nostra Farian Sabahi. Alcune notizie che danno proprio l'idea, a cominciare intanto dalle vittime civili che già vengono denunciate di questi raid. Ad esempio c'è un caso in particolare che è quello di una scuola, la scuola femminile di Minab, che si trova nel sud del paese, che secondo le fonti iraniane dicono che è stata colpita e ci sono moltissimi morti, quindi si parla addirittura di un'ottantina di morti. Nel frattempo, negli stessi minuti, notizie che arrivano invece da Israele, dove le le sirene continuano a suonare incessantemente per quelle che sono le rappresaglie iraniane, Israele non è stato al momento colpito, nel senso che la maggior parte degli ordigni lanciati sono stati intercettati e abbattuti. Ma per esempio ancora esplosioni a Dubai, sull'isola artificiale di Palm, che è uno dei simboli diciamo così della Dubai ricchissima, che tutti abbiamo presente per immagine, quantomeno quella delle ville, dei resort, delle spiagge, e anche questa è stata colpita. E qui parliamo ancora delle rappresaglie iraniane che stanno andando a toccare diversi paesi, ad esempio anche l'Arabia Saudita, è stata colpita anche Riyadh, con l'Arabia Saudita che dice ci riserviamo il diritto di rispondere. Tutto ciò per dire, in questa frammentarietà di notizie, che la tensione che sta attraversando tutta l'area, tutta la regione, è veramente molto molto forte. E l'ultima cosa che vorrei leggere e chiedere già alla nostra Farian, che intanto saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Farian, buonasera.
Ciao Alessandro, ciao, buonasera a tutti.
Se questo invito che noi vediamo dalle agenzie ANSA del governo iraniano di lasciare la città di Teheran, quindi sta invitando gli abitanti a lasciare la città di Teheran con degli SMS, è una notizia della quale tu hai riscontro, e che cosa significa?
Sì, ho riscontro perché sono circolati questi SMS, ma d'altra parte mi sembra che stia succedendo la stessa cosa che è accaduta a giugno scorso, cioè gli abitanti della capitale, 12 milioni di abitanti per un diametro di 50 chilometri, non vogliono abbandonare Teheran. Io ho sentito proprio 2 minuti fa mia cugina Yves, che vive a New York, suo padre Davoud, che vive tra New York e Teheran, è a Teheran e non vuole lasciare la capitale. Cioè ha detto alla figlia, ho abbastanza cibo, me ne sto a casa mia. Quindi questo ovviamente lo fa lui, ma io mi ricordo anche a giugno, anzi lui a giugno era riuscito a scappare perché si era spaventato. Adesso io dubito che siano poi milioni le persone che lasceranno la capitale Teheran, anche perché c'è un problema di rifornimento di benzina e gasolio alle pompe di benzina, cioè ci sono delle code interminabili, questo è quello che sappiamo. Di certo è stato un attacco volto al cambio di regime. Prima Shawki parlava del capo dei Pasdaran, in realtà da quello che ho capito non è il generale, il comandante in capo dei Pasdaran, ma a essere stato ucciso è Amir Khatami, che è il comandante in capo delle forze armate iraniane. Ecco, l'Iran ha un sistema molto molto particolare, un sistema lo definirei binario, nel senso che da una parte ci sono i Pasdaran, che sono stati costituiti da Khomeini proprio all'indomani della rivoluzione del 79, perché voleva evitare un colpo di Stato, e dall'altra ci sono le forze armate convenzionali che si chiamano Artesh, che hanno quattro distinti gruppi, cioè hanno l'esercito che ha 130.000 soldati e 220.000 coscritti, che sono suddivisi in 32 divisioni sul territorio. Poi c'è l'aeronautica, c'è la marina e c'è una forza di difesa aerea. Un bilancio annuale che è molto più basso di quello dei Pasdaran. Infatti c'è proprio un antagonismo tra Pasdaran e forze armate regolari, sia dal punto di vista di risorse, numeri di reclutamento, eccetera. Quindi pare che sia morto il capo dell'Artesh, non il comandante in capo dei Pasdaran, da quello che ho capito, da quello che mi era anche stato detto stamattina parlando con persone informate dei fatti. Insomma.
Ecco, in questa architettura che tu ci hai descritto, quanto è importante la figura del leader supremo Khamenei, e che cosa significa se effettivamente fosse stato ucciso? E poi se tu hai qualche notizia in più su questo, insomma, al di là di quello che si dice, ma diciamo non è affatto confermato né in un senso né nell'altro.
Allora, io dubito che con la tensione che c'era, nonostante le trattative in atto, Khamenei se ne sia stato a casa sua con la consapevolezza che la sua abitazione, il suo compound potesse essere bombardato. Quindi è molto probabile che lui si fosse già trasferito in un bunker altrove nel paese. Quindi se è stato colpito, non è stato evidentemente colpito nella sua abitazione, se è stato colpito è perché c'è stata qualcuno che ha fatto defezione tra i suoi fedelissimi. Questo bisogna un po' vedere, perché ovviamente il Mossad è infiltrato un po' ovunque, però i fedelissimi del regime rimangono comunque fedelissimi del regime, quindi bisogna un po' valutare anche questo aspetto. C'è il discorso del martirio, cioè queste 85 bambine che sono morte nella scuola perché sono state vittime di un bombardamento israeliano-americano, sono già sui media di regime come le 85 martiri. Ecco, se Khamenei fosse ucciso durante i bombardamenti, anche lui diventerebbe un martire della Repubblica Islamica contro il nemico, ma il problema della successione si pone fino a un certo punto, perché sono parecchi anni che Ali Khamenei, che ha 86-87 anni, è malato,
Ma già
ha
preparata.
preparato la sua successione, e soprattutto sono anni e anni che si parla di un triumvirato. Io in questo momento sono a Londra perché lunedì prendo servizio in un ateneo qua, però l'ultima volta che ero venuta a Londra, e forse era addirittura prima del Covid, avevo incontrato l'ex ministro della cultura iraniano Ataollah Mohajerani, che abita qui in esilio a Londra, e già in quei giorni mi ricordo che si parlava di un triumvirato. Molto probabilmente ci sarà, che so, Mojtaba, il figlio del leader supremo Ali Khamenei, e di certo ci sarà dentro anche Ali Larijani, che è il capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, perché proprio nelle settimane scorse erano uscite le notizie secondo cui il leader supremo gli aveva detto che nel caso in cui lui dovesse morire, toccherà a lui dare seguito alla Repubblica Islamica, quello che resta, insomma. Quindi è comunque quello che non basta decapitare la Repubblica Islamica e quindi uccidere lei Ali Khamenei, perché comunque c'è un potere condiviso. L'unico modo per rovesciare questo regime sarebbe riuscire a convincere i militari ad abbandonare le loro postazioni, e il game changer è la popolazione, cioè vedere un attimo anche come si comporta la popolazione iraniana in queste ore, se spaventati dai bombardamenti rimangono in casa, se scendono in strada invocando ulteriori bombardamenti per essere liberati, o chissà che altro. Però
Sì.
insomma, è molto simbolico il fatto che 85 bambine siano state uccise, e in un certo senso, dal punto di vista mediatico, Israele e gli Stati Uniti hanno dato al regime iraniano un'arma mediatica, insomma, per cui hanno, un po' come era successo, se vogliamo, con il bombardamento che c'era stato a giugno del carcere di Evin. Quello era stato appunto il game changer, perché a un certo punto addirittura le famiglie dei prigionieri politici avevano
Loro stesse erano
chiesto, loro
intervenute per
stesso si erano sentito
stigmatizzare,
aggredito contro il
certo.
bombardamento, contro il bombardamento. E bisogna vedere anche, io l'ho visto sui social, l'ho anche ribadito ieri sera in un post su Facebook, come la stessa Nobel per la pace, Narges Mohammadi, in questi giorni venga criticata, per esempio, dai monarchici, in particolare dai monarchici, perché lei è contraria al bombardamento dell'Iran e dice che il cambiamento deve venire da
Non
dentro.
può
Quindi,
avvenire in questo modo.
esatto, c'è cioè molta, molta frammentazione dal punto di vista ideologico e politico in questo momento, e paradossalmente il bombardamento israeliano e statunitense potrebbe ancora una volta compattare il paese. Non dimentichiamo che l'aggressione israeliana e statunitense di questa mattina è stata una violazione dei diritti umani, una violazione del diritto internazionale, nel momento in cui l'Iran stava ancora una volta, come a giugno, portando avanti invece un discorso negoziale, perché c'erano
Ecco Farian,
Sciauchi.
colloqui diplomatici.
Poi torniamo sulle reazioni dalle capitali, quelle che contano. Una notizia che sicuramente più passa il tempo più diventa una delle principali notizie è che da qualche ora si parla della chiusura dello Stretto di Hormuz. Ricordiamo che lo Stretto di Hormuz è la rotta di esportazione petrolifera più importante al mondo, collega i maggiori produttori di petrolio del Golfo, come Arabia Saudita, come l'Iran stesso, Iraq, Emirati Arabi, con il Golfo dell'Oman nel Mar Arabico, e poi vanno a rifornire tutto il mondo. Secondo te è possibile per l'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz?
Ma in questo momento credo che le autorità della Repubblica Islamica non abbiano alternative. L'Iran produce circa 3,3 milioni di barili di petrolio al giorno, in aumento rispetto ai meno di 2 milioni di barili al giorno nel 2020, nonostante le sanzioni internazionali. E l'Iran è diventato molto abile nell'aggirare queste restrizioni. Di fatto il 90% delle sue esportazioni va in Cina a prezzi molto molto bassi, per cui se oggi Hormuz si chiude è perché c'è l'emergenza del bombardamento e quindi si vuole anche lanciare un messaggio ai mercati internazionali, perché dallo Stretto di Hormuz passa il 30% del commercio marittimo di petrolio, di gas naturale liquefatto e il 13% del commercio mondiale, anche questo sempre dati per il commercio via mare. Quindi il messaggio che credo che si voglia dare è proprio vedere come si muoveranno lunedì i mercati finanziari e anche i prezzi delle assicurazioni, perché nel momento in cui è tutto in pericolo, ma non, è pericolo anche il passaggio dal Mar Rosso, quindi
Certo.
vedremo nel giro di breve che aumenterà anche il prezzo delle assicurazioni dei cargo che devono passare dal Mar Rosso, dove gli Houthi minacciano di attaccare, bisognerà circumnavigare l'Africa, quindi ci vorrà il doppio del tempo e costerà il doppio, quindi sicuramente ci sarà un aumento anche del prezzo della benzina, del prezzo del gasolio ai nostri distributori, questo e anche dei generi alimentari, tutti quei manufatti che arrivano da
Che
fuori.
passano. Certo, sono le 17:52 minuti in questo momento. Siete all'ascolto di Radio Popolare. Questo è un altro speciale che stiamo portando avanti per continuare a raccontarvi quello che è accaduto. Ricordiamo il bombardamento avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, ora italiana, se ne è avuta notizia. Via via si è capito che si trattava di un bombardamento ampio su vasta scala, così come per esempio qui vi leggo quello che dicono dal capo di Stato maggiore israeliano. Che parla di una scala completamente diversa rispetto alla guerra dei 12 giorni, quella dello scorso giugno. Noi siamo impegnati in un'operazione che si svolge su tutt'altra scala, più complessa e più complicata. Questo lo dice il generale Zamir in un video che è stato diffuso dall'esercito israeliano. Un'altra notizia che vi do è che questa sera alle 16 ore di New York, in Italia saranno le 22, è stato convocato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, mentre per quanto riguarda il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era stato annunciato un suo discorso alla nazione, cosa che invece è stata smentita. Quindi quello che noi abbiamo di Trump fino a questo momento è un'intervista che lui ha fatto e soprattutto il discorso che questa mattina ha fatto subito dopo il bombardamento, un discorso di circa 8 minuti in cui ha anche invitato la popolazione iraniana a ribellarsi al suo regime e si è appellato agli stessi Pasdaran di cui parlavamo prima.
Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
Questo è Donald Trump questa mattina, in cui appunto il presidente, questo discorso in cui il presidente degli Stati Uniti, tra l'altro, si appella ai Pasdaran a diciamo lasciare il loro ruolo e a prendere atto del cambiamento di situazione, nonché alla popolazione iraniana. Shawky.
Sì, l'altro aspetto, al di là dello scontro Israele-Iran-Stati Uniti, è il coinvolgimento di tutta la regione. Sono stati attaccati 14 basi americane nei paesi del Golfo, li cito, in Arabia Saudita, il Qatar, Kuwait, Emirati Arabi. Emirati Arabi addirittura due stati degli Emirati Arabi, che sono Dubai e Abu Dhabi, e la Giordania, Bahrain e Iraq, il Kurdistan, soprattutto la zona di Erbil, dove c'è una base americana, dove hanno anche un trattato di cooperazione con Israele. Chiedo a Farian se questo era, diciamo, l'obiettivo di colpire basi americane oppure spingere i paesi del Golfo, soprattutto l'Arabia Saudita, a manifestare la loro irritazione, il loro nervosismo, anche la loro paura se in caso di incendio in tutta la regione, quindi fare pressione su Trump per fermare questa escalation.
Ma credo che il regime iraniano voglia far pagare a questi paesi, queste monarchie sunnite del Golfo, il prezzo dei patti di Abramo e che quindi, in un certo senso, non sia solamente colpire gli Stati Uniti, le loro basi militari, ma anche questi paesi che hanno cercato di fare qualcosa per dare avvio ai negoziati. Penso a quello che hanno fatto, per esempio, i diplomatici dell'Oman, ma evidentemente gli Emirati non hanno fatto abbastanza perché gli Emirati sono molto vicini a Israele. Io credo che, tra l'altro, abbiamo sentito un attimo fa l'appello di Trump ai Pasdaran. Beh, è un non senso. Come si fa a dire ai Pasdaran abbandonate i vostri posti nel momento in cui L'opposizione, in particolare i monarchici, continuano a ribadire sui social che appena cadrà la Repubblica Islamica, tutti quelli che in un qualche misura hanno collaborato col regime dovranno pagare un prezzo altissimo. Passerà nelle loro famiglie, non hanno un altro dove in cui recarsi. Fino a qualche anno fa ci poteva essere proprio per le famiglie dei vertici. L'obiettivo Venezuela, però, insomma, non è assolutamente praticabile, quindi dubito sinceramente che i Pasdaran abbandonino i loro posti sapendo che poi non ci sarà né una commissione di riconciliazione nazionale né null'altro e faranno le loro famiglie a pagare un prezzo altissimo per la loro eventuale defezione.
Allora, grazie Farian, noi ti salutiamo, grazie per essere stata con noi, poi ci risentiamo senz'altro nel giornale radio alle
Se vi posso aggiungere
19:30.
soltanto una cosa, perché Alessandro, sto ricevendo dei messaggi da Teheran perché finalmente
Assolutamente, certo.
ricevo dei messaggi da parenti e amici e viene fatto un legame tra quello che sta succedendo in queste ore, quindi questo bombardamento, e quello che è successo nel mese di gennaio, mi scrivono. Cioè, vi ricordate che nel mese di gennaio c'erano stati l'ex capo della CIA, Mike Pompeo, e anche un ministro israeliano che avevano dichiarato che gli agenti del Mossad erano sul terreno, e quindi c'è chi in Iran in questo momento, con questo bombardamento durante i negoziati, sta dicendo che appunto era tutto orchestrato già a gennaio, e adesso appunto i bombardamenti di oggi sono legati con quella che è stata non solo la repressione del regime, ma la presenza anche di agenti stranieri sul territorio. Quindi purtroppo ci sono tante tante versioni della storia, tante tante narrative, e chi paga il prezzo più alto in questo momento è la popolazione civile.
Grazie Farian.
Grazie Farian.
Grazie
Allora, adesso c'è un piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo ancora con la seconda parte di questo speciale. Avremo degli ospiti, avremo l'aggiornamento delle notizie. Ah, io vi ricordo tra l'altro che sul sito radiopopolare.it potete trovare sia gli speciali che sono andati in onda questa mattina, tanti, sia i servizi, i pezzi che sono andati in onda nel giornale radio, e poi ci sarà anche questo stesso speciale che sta andando in onda adesso, in modo che a fine giornata, diciamo così, possiate avere un po' un quadro di tutta quella che è stata la nostra informazione da questa mattina, con le notizie, gli aggiornamenti, le prime analisi per, diciamo, così farci un primo quadro, una prima idea in questa giornata così convulsa. Pubblicità tra poco. Radio Popolare, le 18 in punto. Ciao che se non siedi io in questa speciale, in questa nuova finestra di aggiornamenti e di analisi di informazioni sull'attacco all'Iran. Ci ha raggiunto adesso anche Mattia Guastafiero, che sta facendo il giornale radio, che ha sott'occhio tutte le ultime novità. Mattia.
Buonasera, sì, un aggiornamento sui dubbi sulla sorte di Khamenei, se effettivamente sia stato colpito dai raid israeliani e statunitensi di stamattina. Adesso arriva una notizia che sembra in qualche modo più cauta rispetto alla sorte degli Ayatollah, la dà Haaretz, e dice che Israele sta indagando per verificare se il leader supremo dell'Iran sia rimasto ferito negli attacchi contro Teheran. Non parla dunque esplicitamente di morte, Haaretz, al contrario di quanto avevano detto invece nel pomeriggio delle TV israeliane, che citando funzionari, alti funzionari vicini al governo israeliano, avevano esplicitamente parlato di morte del leader supremo. Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, avevano detto questi funzionari alle TV israeliane, che nello specifico erano Channel One e un'altra TV che si chiama N12. Come dicevate, si attende da un po' di tempo che Khamenei intervenga in diretta alla TV di Stato iraniano, ma passano i minuti
E
ancora.
non si è ancora visto.
Non si è ancora visto. Quindi, queste le notizie su una, insomma, delle questioni principali, no, al momento di questo pomeriggio, la sorte di Khamenei. Nel pomeriggio invece non si segnalano altri attacchi israeliani e americani sull'Iran, ma ci sono stati risposte, altre risposte missilistiche dell'Iran sui vari paesi dell'area, i paesi del Golfo considerati alleati degli Stati Uniti. Ecco, qualche minuto fa è stata segnalata un'esplosione in una famosa isola artificiale di Dubai, al largo di Dubai, che si chiama Palm Jumeirah. Ci sono immagini adesso che vengono trasmesse dalle TV, le trovate anche sui siti, di un edificio in fiamme. Le autorità di Dubai hanno confermato che c'è stato un incidente e che ci sono 4 feriti. È ancora da chiarire dunque la dinamica, ma insomma diversi video sui vari media locali testimoniano come questa esplosione possa essere stata causata dall'impatto di quello che sembra essere un drone o un missile, quindi ancora non sappiamo se effettivamente fa parte della rappresaglia di Teheran che c'è stata nel corso del pomeriggio. Come dicevate, ci sono state altre esplosioni nel centro di Tel Aviv, le sirene che continuano a suonare senza sosta nella capitale israeliana, mentre un ultimo aggiornamento sempre sulle controffensive iraniane. Anche l'Arabia Saudita alla fine del pomeriggio ha confermato che la sua capitale Riyadh era stata colpita da un missile, lo ha confermato il ministro degli esteri saudita, dicendo e avvisando Teheran che si riserva il diritto di difendersi anche attraverso una ritorsione. Questa è una notizia sicuramente significativa, dato che l'Arabia Saudita è forse l'attore medio orientale principale.
Il primo comunicato aveva condannato gli attacchi agli altri paesi, ma non aveva fatto riferimento all'attacco di Riyadh.
Ultima cosa, arrivata proprio adesso, che riguarda noi, riguarda l'Italia, perché il nostro ministro della difesa Guido Crosetto si troverebbe in questo momento a Dubai, bloccato con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, che sono stati sospesi ovviamente. Il ministro, a quanto sappiamo, era partito ieri da Roma con un volo civile per andare a prendere la propria famiglia, che si trovava quindi lì a Dubai, negli Emirati, e con loro fare rientro. Al momento è bloccato all'estero.
Grazie a Mattia Guastafierro. Intanto ci ha raggiunto al telefono, è collegato con noi Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto di Medio Oriente. Buonasera Toninelli.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere con noi. Shawky, parlavamo prima, abbiamo accennato alle reazioni internazionali, abbiamo citato la riunione del Consiglio di Sicurezza che ci sarà nella nostra serata, diciamo nella serata italiana, ma quali sono state le principali prese di posizione nel mondo e in Europa anche?
Sì, ovviamente chiedere una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza sono stati 3 membri del permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Russia, Cina e Francia. La Cina ha accusato gli Stati Uniti di essere la principale fonte di violazione dell'ordine nucleare internazionale e di minare la stabilità globale. Una serie di azioni negative da parte degli Stati Uniti nel campo del controllo degli armamenti nucleari, incluso il ritiro dagli accordi internazionali, è diventata la principale fonte di destabilizzazione, così il portavoce del Ministero della Difesa cinese. Poi un'altra dichiarazione forte è quella di Macron, che dice che lo scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha gravi conseguenze per la pace e la sicurezza internazionale. E poi un passaggio, questo è un tweet di Macron, dice che sono il popolo iraniano che deve poter costruire liberamente il proprio futuro, e quindi non con un colpo di stato militare come sta avvenendo in questo momento. Però diciamo la dichiarazione più netta in questo momento è quella della Spagna, perché Pedro Sanchez ha condannato gli attacchi di Stati Uniti e Israele, li ha definiti un'escalation, ha condannato anche il regime iraniano. Non possiamo permetterci un'altra guerra prolungata e devastante in Medio Oriente.
Allora, Luigi Toninelli, vorrei coinvolgerla chiedendole se è chiaro o quantomeno si può vedere quello che è l'obiettivo vero di Trump. Cioè lei lo ha capito, qual è l'obiettivo di Trump in questa campagna? Un regime change, uno scenario modello Venezuela in cui si prende il capo, lo si toglie e resta poi tutta invece una struttura che continua ad andare avanti? Che obiettivo ha la Casa Bianca?
Ma se noi stiamo alle parole di Donald Trump, l'obiettivo è quello la dichiarazione di guerra che ha lanciato Donald Trump, l'obiettivo non può che essere quello del regime change. Il problema è che lui, dalle sue parole, sembra voler lasciare l'ultima spallata alla popolazione iraniana, ma questa ultima spallata sembra più che altro un modo per scaricare la responsabilità poi di un fallito regime change sulla stessa popolazione iraniana. Un modo come per dire: noi abbiamo fatto il nostro, poi stava a voi scendere in piazza e prendere il potere, e non l'avete fatto e per questo non c'è stato. Quindi è stata un po' furba quella dichiarazione di alla popolazione iraniana di mobilitarsi per prendere il potere. È difficile che infatti si possa arrivare a un vero e proprio regime change senza mettere i soldati, gli effettivi sul territorio iraniano, una cosa che Trump non si può permettere perché avrebbe un impatto devastante sulla sua presidenza, e proprio per questo motivo un cambiamento è molto più probabile che avvenga all'interno del sistema di potere iraniano stesso, un cambiamento che potrebbe portare i Pasdaran ad avere sempre più peso all'interno della Repubblica Islamica. Hanno già un peso pervasivo in ambito economico, in ambito politico e non soltanto militare, ma questo, quello che si vede all'orizzonte è un sempre più peso dei Pasdaran a livello anche politico, e la presa del potere proprio effettiva da parte dei Pasdaran. Questo è quello che possiamo aspettarci in mancanza di un'azione differente da parte degli Stati Uniti, un'azione che però, ricordiamolo, avverrebbe in violazione di innumerevoli norme del diritto internazionale.
Che lettura dà agli attacchi iraniani a 7-8 paesi del paese del Golfo? Poi c'è anche l'Iraq e la Giordania.
Ma di certo sappiamo, sembrano dimostrare come tutto ciò era preventivato da tempo, perché l'Iran non aveva mai attaccato contemporaneamente più basi militari statunitense nello stesso momento. Questo è stato un attacco coordinato e pianificato per tempo. Allo stesso tempo però non sono state colpite solamente basi militari, abbiamo visto centri commerciali, zone anche abitate da popolazione civile che sono state colpite, forse anche perché i missili sono stati parzialmente intercettati. Beh, questo sicuramente potrebbe avere un impatto devastante sulle relazioni con i paesi del Golfo, che hanno criticato aspramente queste azioni, e potrebbe avere un impatto non soltanto sulle relazioni con i paesi del Golfo, per cui ci tengo a fare questa precisazione: l'Iran ha cercato fin da subito di chiamare i leader del GCC per in qualche modo spiegare le sue motivazioni, ma potrebbe avere un impatto anche sulle economie di questi paesi, sull'economia petrolifera e sui transiti dallo strato di Hormuz. Quindi l'impatto potrebbe essere devastante nelle relazioni tra Iran e i paesi del Golfo, potrebbe portare i paesi del Golfo a fare con maggiori concessioni nei confronti degli Stati Uniti, e quindi magari a far loro utilizzare il proprio spazio aereo per far partire missili aerei verso l'Iran, una cosa che al momento non volevano permettere per evitare appunto una ritorsione sui loro confini, una ritorsione che però c'è già stata, e quindi potrebbero convincersi a fare un'azione di questo tipo. Allo stesso tempo però il rischio di farsi trascinare in un conflitto regionale sarebbe catastrofico anche per gli stessi paesi del Golfo, quindi la strategia dei paesi del GCC è al momento complessa e difficile da valutare.
C'è una figura che compare sullo scenario internazionale molto attiva negli Stati Uniti, che è quella di Reza Pahlavi, che è l'erede dello Shah, e molto spesso si è detto, no, che è una figura troppo divisiva, troppo screditata, non in grado di coagulare effettivamente una transizione come lui stesso, diciamo, propone di voler fare, si autocandida a voler fare. Lei è di questa opinione? Conferma che quella non possa essere una strada percorribile? E allora quale può essere?
Beh, al momento non lo sembra proprio, anche perché al di là del fatto che i suoi consensi siano aumentati nel corso degli ultimi anni per l'inesistenza di altre forme di opposizione all'estero e all'interno dell'Iran, quindi lui è riuscito a accumulare consenso attorno a sé, al di là di questo però la sua figura, come dicevate benissimo, resta estremamente divisiva. Non ha mai governato un giorno in vita sua, ha passato più tempo fuori dall'Iran che all'interno del paese, quindi non lo conosce, è circondato da una serie di consulenti che sono monarchici ma radicali, e che non concepiscono neanche quelli che sono i principi del dibattito democratico, e soprattutto non ha ancora fatto i conti col passato, con la storia della sua famiglia, di suo padre. Quando a Davos qualche settimana fa gli venne chiesto conto di quanto aveva fatto suo padre durante il suo regno. Lui ha sbeffeggiato un giornalista francese e cercato di passare oltre. Una domanda che è quantomeno cruciale per chi si vuole porre alla testa di una monarchia costituzionale. Al momento quindi non esistono alternative di fuori dell'Iran, perché anche l'altro grosso movimento, quello dei Mojahedin del popolo, è un movimento estremamente radicale, terroristico, vissuto come terroristico da parte degli iraniani, che gli iraniani odiano, al di là del fatto che abbiano molti contatti con i vertici e parlamentari in Occidente, non hanno alcuna presa all'interno dell'Iran. Quindi un cambiamento può avvenire solamente dall'Iran, all'interno dell'Iran, ma come dicevamo prima, la pervasività dei militari rischia di trasformare questo cambiamento in una dittatura militare, un sistema a trazione militare come potrebbe essere quello pakistano o quello egiziano.
Qualcuno ha ipotizzato uno scenario venezuelano irreplicabile in Iran, dove l'architettura politica, religiosa, strutturale è molto diversa rispetto al Venezuela, dove c'era un signore che comandava da solo, ecco.
Ma se lo scenario venezuelano è semplicemente prelevare o uccidere il leader e poi lasciare tutto così com'è, perché alla fine quello è stato fatto, alla fine in Venezuela nulla è cambiato, se non che i venezuelani danno più soldi e più petrolio agli Stati Uniti d'America e quindi hanno una leadership un po' più asservita, ma rimane sempre molto governata dai militari e da quella giunta che c'era in precedenza. Quindi se questo è lo scenario alla venezuelana, sotto certi aspetti potrebbe anche avere luogo, però come diceva benissimo lei, il sistema iraniano è molto più complesso, uno scenario di questo tipo non porterebbe a un cambiamento radicale, ma quel vuoto verrebbe probabilmente preso, colmato da qualcun altro, e molto probabilmente questi sarebbero i militari.
Grazie Luigi Toninelli per essere stato con noi.
Grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Allora, era Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi Politici Internazionali, esperto in particolare dell'area di Medio Oriente. Tra poco, Shauki, avremo un altro ospite, ma volevo per far, diciamo così, riecheggiare ancora quello che lo stesso Toninelli echeggiava, proporvi proprio 50 secondi di quello che l'americanista Mario Del Pero, che è stato nostro ospite questa mattina in un altro di questi speciali, diceva proprio sul tema, no, del cambiamento di regime a suon di bomba e a suon di diritto internazionale bypassato per imporre la forza militare. Sono 50 secondi, poi dopo andiamo con il nostro prossimo ospite.
Utilizzare lo strumento militare per promuovere democrazia o diritti umani e liberalizzazione raramente hanno funzionato e molto più frequentemente hanno generato instabilità e ulteriore violenza. Ripeto, il caso dell'Iran, dell'Iraq è da questo punto di vista qui paradigmatico. La Siria, ma ne abbiamo tanti di esempi. Dopodiché questo presidente e questa è un'amministrazione che ritiene possibile, necessario, vantaggioso usare e usarlo senza remore la superiorità soverchiante di potenza militare di cui gli Stati Uniti dispongono, per fare cose inimmaginabili, anche eliminare, deliberatamente eliminare, non catturare, processare, eliminare, uccidere, assassinare leader di altri paesi.
Questo era Mario Del Piero, sono le 6:15, ci colleghiamo con Eric Salerno. Buonasera Eric.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera Eric.
Giornalista e scrittore, grande esperto dell'area medio orientale.
Ecco Eric, l'agenda politica di Netanyahu e quella di Trump in questo momento coincidono, oppure è soltanto un patto di convenienza?
Ma io direi che in qualche modo coincidono. È un'agenda che raggruppa vari elementi. Uno degli elementi è stato in qualche modo anticipato dall'ambasciatore americano a Tel Aviv l'altro giorno, in cui ha detto chiaramente, durante un'intervista con una fonte, con una rete televisiva americana, che Israele tutto sommato potrebbe prendersi, tutto il Medio Oriente, o quasi tutto il Medio Oriente, quello diciamo dal Nilo fino all'Eufrate, perché fu delegato da Dio di occupare quella terra. Se andiamo avanti con questi fanatismi, e questi fanatismi riguardano anche l'Iran, oltre agli Stati Uniti, ovviamente oltre all'Europa, non si esce da questa crisi così facilmente.
Allora, secondo te, Eric, quanto c'è stato un coordinamento tra Washington e Tel Aviv, fra Trump e Netanyahu? Questo parlavamo ora, diciamo così, della loro diciamo, consonanza strategica ideale, ma c'è stato proprio anche, secondo te, da quello che si può capire, le notizie che ci sono, un vero e proprio coordinamento per far scattare questo raid? Si parlava in queste ore di una telefonata degli ultimi giorni, degli ultimissimi giorni, un minuto addirittura, fra la Casa Bianca e Netanyahu.
Ma da quello che si capisce, la decisione di attaccare fu presa già qualche settimana fa, persino la data fu decisa. Poi sono andati avanti, probabilmente il presidente americano e il premier israeliano si sono sentiti anche per un minuto pochi giorni fa, proprio per dire andiamo avanti. Credo che fosse organizzato da tempo tutto quello che abbiamo visto in queste settimane, diplomazie,
i colloqui di Ginevra,
tutto, assolutamente tutta roba falsa, tutta roba che doveva nascondere, non nemmeno tanto nascondere, perché si capiva che serviva in parte a potenziare l'apparato militare americano che doveva trasferirsi dagli Stati Uniti in molti chilometri di distanza nella regione medio orientale, e l'altro per consentire a Israele di prepararsi a questo conflitto, di dare l'impressione che si stava negoziando, che c'erano dei tentativi, ma era abbastanza chiaro che questo attacco era imminente.
Per il governo israeliano è una fase, diciamo, è un obiettivo strategico, o serve, diciamo, per convogliare l'attenzione su un altro scenario, su un altro fronte, quindi mantenere saldamente al potere al governo Netanyahu e i suoi?
Ma io direi che le due cose coincidono, perché ormai Israele, la popolazione ebraica israeliana, ricordiamoci che ci sono il 20% della popolazione israeliana è araba, quasi tutto musulmana, e gli altri sono ebrei, e anche quella parte della popolazione ebraica che in qualche modo combatte contro Netanyahu, che ha sostenuto tutte le inchieste giudiziarie contro di lui in questi mesi, in questi anni, se appena si comincia a parlare di sicurezza nazionale, di palestinesi che potrebbero avere uno Stato, loro si rigidiscono e non accettano assolutamente di andare avanti. Difatti le voci che abbiamo sentito in queste ore venire da Israele erano soprattutto quelli di dire bravo, bravo Netanyahu, andiamo avanti in questa maniera.
Quindi sì, è un modo anche per consolidare attorno a questo obiettivo, insomma, un potere. Sciauchi.
Eric, dicevi prima che questa data è stata concordata in tempi non sospetti. Potrebbe essere la data dell'incontro Netanyahu-Trump alla Casa Bianca, perché aveva un po' destato un po' di stupore, perché praticamente è entrato dalla porta del retro della Casa Bianca, non ha rilasciato dichiarazione né prima né dopo l'incontro con Trump, forse per evitare anche delle domande sull'Iran.
Certamente è possibile fissare, sì, è chiaro che un colloquio diretto è sempre meglio di una telefonata a distanza, anche se possono controllare bene, diciamo, i colloqui vengono riservati, reti speciali, telefonie, cose varie. Vedersi a persone, dire andiamo avanti, mi sembra una cosa abbastanza normale, e credo che su questo hanno deciso già da parecchio che si andava avanti, perché questa preparativa qui degli americani, che hanno spostato nella regione quella forza militare che non esisteva fin dai tempi dell'Iraq, evidentemente richiedeva tempo e preparazione da parte parte anche dell'apparato militare.
Due anni fa all'ONU Netanyahu ha portato, ha esibito una mappa della regione che partiva da Israele fino all'India e parlava di questo l'asse del bene. Possiamo dire che oggi si intravede quel disegno dove una intera regione sarà sotto il controllo di Israele e Stati Uniti?
Ma abbastanza, direi di sì, per tantissimi motivi, oltretutto, non soltanto perché Israele è una potenza nucleare, questo è importante, è anche una potenza economica, è un alleato degli Stati Uniti e credo che stiamo assistendo in questi mesi alla creazione di un, virgolette, nuovo ordine mondiale, un qualche cosa che manca da sempre, che ovviamente noi vedevamo nelle Nazioni Unite alla fine della guerra, la creazione delle Nazioni Unite alla fine della guerra, una strada diversa verso il futuro. Questo significa una nuova creazione di una nuova area di influenza che dovrebbe finire tutto sotto nelle mani degli Stati Uniti e con il controllo, diciamo, di Israele per quanto riguarda quella regione medio orientale, che non direi anche non necessariamente solo medio orientale.
Le aree di influenza, le aree di influenza politica, militare, l'approccio imperialistico delle grandi potenze, purtroppo sono degli schemi che vediamo tornare prepotentemente alla ribalta di questo nuovo ordine o disordine mondiale, come qualcuno lo chiama, cioè il tema delle grandi sfere di influenza delle grandi potenze, diciamo, mano a mano che passano i mesi sui diversi scenari, sembra delinearsi come uno scenario piuttosto concreto, come una situazione piuttosto effettiva, insomma, di come si sta ridisegnando il mondo.
Assolutamente, vorrei inserire un'idea, un pensierino su quello che sta accadendo. Noi stiamo in qualche modo assistendo anche a una guerra di religione, nel senso che anche Israele in questo momento non rispecchia necessariamente la sua politica di oggi, non rispecchia necessariamente la linea, l'idea dell'ebraismo di una volta. Il governo di Teheran, gli Ayatollah, sono musulmani, però in qualche modo l'Islam per loro è una cosa diversa, perché i sciiti e sunniti sono in guerra da secoli, per cui quello che sta accadendo è un cambiamento della linea, un tentativo di cambiare la linea non soltanto politica ma anche religiosa degli stati coinvolti in questo conflitto.
Ecco, Netanyahu nel suo discorso stamattina ha citato addirittura una storia di 2500 anni fa, quindi la rivincita sui persiani.
Assolutamente, fanno questi discorsi che sono, Israele lo sta facendo da sempre, questo discorso del passato, la nostra cosa, noi siamo stati in questa terra 2000 anni fa, perciò siamo tornati, questa è la linea prevalente che viene fuori da Israele. E ovviamente uno dice, vabbè, se eravamo anche noi, però in qualche modo è uguale alle guerre di religione che abbiamo avuto in Europa, i protestanti, i cattolici, sono un'indicazione di un passato importante su come guardare al sacro. E loro erano guerre, non erano soltanto decisioni prese nella chiesa vicina tra gruppi diversi, non era un modo soltanto di guardare la religione, era anche un modo di imporre il pensiero di un paese su un pensiero di un altro.
Grazie Eric.
Grazie a voi, buona giornata, buona serata.
Eric Salerno, giornalista, scrittore, esperto di Medio Oriente, grazie per essere stato con noi. Tra poco noi vi salutiamo, adesso vediamo magari qualche ultimo aggiornamento, qualche ultima informazione. Stavo guardando mentre parlava Salerno le immagini sulla CNN dei vari paesi del Golfo che sono stati colpiti dai missili iraniani, che sono stati sparati, vedevo prima il Qatar, il Bahrain, con la gente che scappava, insomma, che immagini che davano, seppur diciamo frammentate, davano proprio l'idea di questa proprio area del mondo che in queste ore è veramente in fiamme. E, dicevo, tra poco noi ci salutiamo, lasceremo i microfoni a Massimo Bacchetta e Nicolò Vecchia, che continueranno anche con la nostra campagna di ritocco. Sapete che stiamo facendo in questi giorni la campagna del ritocco, per così dire, degli abbonamenti a 107.6. Naturalmente continueremo anche però ad aggiornarvi su tutte le notizie, poi ovviamente come sempre nella serata il giornale radio delle 19.30 e tutto quanto il resto. Ci sono delle ultimi aggiornamenti, Sciauchi, delle ultime cose che possiamo così mettere in fila per ricapitolare un po'?
No, ci sono in questo momento le sirene a Tel Aviv, però è una routine tutto il giorno, e poi nuovi attacchi nei diversi paesi del Golfo. È molto colpito quello di Dubai, perché non è un obiettivo militare, ma è il core business di tutti gli Emirati Arabi, che è diventato il turismo, e quindi spingere anche gli Emirati Arabi a chiedere agli Stati Uniti magari una soluzione negoziata.
Radiopopolare.it, sul sito trovate tra pochissimo questo stesso speciale, quelli precedenti andati in onda nel corso della giornata, oltre naturalmente i giornali radio. Rimanete all'ascolto di Radio Popolare. Un saluto da Alessandro Principe e Sciauchi Senussi.
Grazie Alessandro.